lasciamoci illuminare dalla luce del Signore, sapendo che la sua luce, illuminando le nostre tenebre, ci salva.
Dal secondo libro delle Cronache, al capitolo 32, i versetti 9-23. In seguito, Sennacherib, re d'Assiria, mandò i suoi servitori a Gerusalemme, mentre egli con tutte le forze assediava Lachis, per dire ad Ezechia, re di Giuda, e a tutti quelli di Giuda che erano a Gerusalemme: così parla Sennacherib, re d'Assiria, in chi avete fiducia voi per restare a Gerusalemme assediata? Ezechia non vi inganna forse per farvi morire di fame e di sete, quando asserisce: il Signore nostro Dio ci libererà dalle mani del re d'Assiria? Egli non è forse lo stesso Ezechia che ha eliminato le sue alture e i suoi altari, dicendo a Giuda e a Gerusalemme: vi prostrerete davanti ad un solo altare e su di esso soltanto offrirete incenso? Non sapete che cosa abbiamo fatto io e i miei padri a tutti i popoli del mondo? Forse gli dèi delle nazioni del mondo hanno potuto liberare i loro paesi dalla mia mano? Quale tra tutti gli dèi di quelle nazioni che i miei padri avevano votato lo sterminio ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano? Potrà forse il vostro Dio liberarvi dalla mia mano? Ora non vi inganni Ezechia e non vi seduca in questa maniera. Non credetegli, perché nessun Dio di qualsiasi nazione o regno ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano e dalle mani dei miei padri. Nemmeno i vostri dèi vi libereranno dalla mia mano. Parlarono ancora i suoi servitori contro il Signore Dio e contro Ezechia, suo servo. Sennacherib aveva scritto anche lettere insultando il Signore, Dio di Israele, e parlando contro di lui in questi termini: come gli dèi delle nazioni del mondo non hanno potuto liberare i loro popoli dalla mia mano, così il Dio di Ezechia non libererà dalla mia mano il suo popolo. Gli inviati gridarono a gran voce in giudaico al popolo di Gerusalemme che stava sulle mura, per spaventarlo e atterrirlo, al fine di occuparne la città. Essi parlarono del Dio di Gerusalemme come di uno degli dèi degli altri popoli della terra, opera di mani di uomo. Allora il re Ezechia e il profeta Isaia, figlio di Amoz, pregarono a questo riguardo e gridarono al cielo. Il Signore mandò un angelo che sterminò tutti i soldati valorosi, ogni condottiero e ogni combattente nel capo del re d'Assiria. Questi se ne tornò con la vergogna sul volto nella sua terra. Entrò nel tempio del suo Dio, dove alcuni suoi figli, nati dalle sue viscere, l'uccisero di spada. Così il Signore salvò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Sennacherib, re d'Assiria, e dalla mano di tutti gli altri, e concesse loro tregua alle frontiere. Allora molti portarono offerte al Signore a Gerusalemme e oggetti preziosi a Ezechia, re di Giuda, che dopo queste cose aumentò di prestigio agli occhi di tutte le nazioni. Parola di Dio.
Il cronista riduce fortemente il racconto del libro dei Re e del libro di Isaia e riformula questo episodio di Sennacherib. Segnalo soltanto, dal momento che non si può entrare in tutti i particolari, dove cioè il cronista ha espressioni sue, in particolare sono i versetti 15 e 16 che sono propri del cronista, ma c'è anche altri, anche il 17, e poi alla fine i due versetti 22 e 23, anch'essi sono una sintesi che non ha parallelo, quindi questi due tratti sono, diciamo, più unitariamente propri del cronista, il 15, 16 e anche il 17, e poi il 22 e 23 della parte finale. Guidiamo insieme l'insegnamento di questo brano.
Pare che la parola che viene detta esplicitamente, cioè che Sennacherib, versetto 19, parlarono di Gerusalemme come di un del Dio di Gerusalemme come di uno degli dei degli altri popoli. E questo è uno dei punti fondamentali di tutti questi versetti, dei discorsi riportati, forse. L'altro complementare è la fiducia in se stesso e nei propri padri, fiducia di Sennacherib, quindi l'assomigliare il Dio di Israele a tutti gli altri dei già vinti e la piena confidenza nelle proprie forze. Versetti 11, 12 e 13 sono una serie di interrogativi, anche 12 e 13 sono molto frontali come impostazione. Non è lui, non è questo Ezechia e viceversa, non sapete che cosa abbiamo fatto io e i miei padri, questo da un lato Ezechia, dall'altro io e i miei padri. E questi padri ancora poi ritornano al versetto 15, sempre dalla parte di Sennacherib. Insomma, a me sembrava che questi versetti contrapponessero appunto questa fiducia in se stesso di Sennacherib al disprezzo del Dio di Israele come di uno dei tanti dei. E di Ezechia di conseguenza, perché confida in ciò che non potrà salvarlo, e che il racconto, come veramente anche poi già nei Re e come è poi di fatto attestato, perché questa morte di Sennacherib è attestata anche da altre fonti storiche, e la conclusione del racconto mi pare sempre così veramente formidabile, cioè che dentro a questo tempio, ritornato a casa propria, nel tempio del suo Dio, i suoi figli, cioè tutti gli elementi di fiducia uno dietro l'altro vengono capovolti. È nella sua terra, non nelle terre che lui ha invaso, è nel tempio del suo Dio, non nel tempio degli dei che lui ha vinto, è con i suoi figli, quindi con la gente più vicina, e tutte queste fiducie lo abbandonano e lui muore miseramente, tradito da tutte le sue fiducie, mentre Ezechia dice il versetto 23... Ecco, che dopo simile cosa aumentò in prestigio. la fiducia di Ezechia viene completamente invece ripagata.
Ma così leggendo anche superficialmente come ho potuto fare io in questo tempo, mi è sembrato che questo regno in particolare è sostenuto proprio dal fatto che c'è questo legame con la profezia. Cioè, mi sembra che la legalità di Ezechia trova anche appunto un grande sostegno nella profezia, in particolare qui nella profezia di Isaia, del profeta Isaia. Poi la cosa che colpisce nel testo di oggi è questo ripetersi la mia mano contro la parola di ieri pronunciata da Ezechia, non vi loro dunque. Al versetto 8 diceva: con lui c'è un braccio di carne, con noi c'è il Signore nostro Dio. E poi ancora al versetto 12 l'altra cosa che colpisce, che evidentemente è un non hanno capito niente. Ezechia dice, o manda a dire, adesso non dice: egli non è forse lo stesso Ezechia che ha eliminato le sue alture e i suoi altari, dicendo a Giuda e a Gerusalemme: vi prostrerete davanti a un solo altare? Quindi non si capisce se questi altari lui li riferisca al Dio di Israele, cioè evidentemente, non so, non capisco qui questo discorso, vorrei qualche chiarimento su questo punto. Comunque sicuramente lui pensa di trovarsi di fronte agli dèi delle nazioni, ecco, questo è il discorso che volevo fare.
Sì, anch'io ho notato questo versetto 12, Ezechia, questo ricordo che ha stupito lo straniero, il fatto che Ezechia abbia eliminato le alture del Dio di Israele e i suoi altari, è una conferma di quello che abbiamo detto nei capitoli precedenti, che più che una purificazione dalla idolatria, quella di Ezechia è stata una riforma in vista della unificazione del culto e della conformazione del culto a quello che dice la legge, cioè un solo altare. E questa cosa mi ha colpito, perché il culto di Israele, non solo per l'unicità di Dio, ma anche nella sua forma, che per tanti aspetti può essere simile anche a il Tempio, anche come architettura può essere simile anche a quello a quelli pagani, in realtà anche nel suo culto Israele è diverso dagli altri popoli. Questa unificazione del culto dice che Israele è un popolo, non sono individui che lodano Dio, che lodano un Dio, ma che Israele è un popolo e tutto insieme adora in un solo luogo. E quindi anche in questo il Dio di Israele è diverso da tutti gli altri popoli, mentre Ezechiele, mentre Sennacherib dice: come è successo agli altri popoli, così succede anche a voi. E poi a me questo racconto del così vivido, ancora di più nel profeta Isaia, dei messaggeri di Sennacherib che parlano al popolo sulle mura posti in ebraico per farsi sentire, come raccontato anche in Isaia, e i messi di Ezechia che dicono: ma no, parla con noi in aramaico perché il popolo non capisca. Mi è sempre dato un'impressione così vivida, insomma, di questa scena, di questo episodio, che dopo appunto quest'angelo che stermina tutti nel campo dei insomma, mi sembra che anche quello assuma una connotazione, ecco, non di invenzione ma di verità.
appunto questo evento è profetizzato da Isaia 14:24. Ecco, questo evento così un po' di questi angeli, di quest'angelo che scende nel campo e uccide Isaia 14:24, appunto c'è un giuramento: ha giurato il Signore delle schiere dicendo: sì, come ho pensato così sarà, fiaccare Assur nel mio paese e sui miei monti calpestarla. Il suo giogo cadrà da costoro e il suo peso sarà rimosso dalla loro spalla. Questa è la mia decisione e questa è la mano tesa contro tutte le genti. Quanto il Signore delle schiere ha decretato, chi renderà vana la sua decisione? Ecco, mi sembrava che questo episodio così straordinario, così, in effetti è una decisione del Signore che annienterà Assur proprio sui miei monti. Ecco, l'altra cosa che è già stata accennata, mi sembra qui, non so se perché ho contato 7-8 volte il nome della città di Gerusalemme. Ecco, questa unità del culto che è poi in Gerusalemme. Mi sembra che il centro, ecco, al centro c'è questa Gerusalemme che deve essere salvata, perché questa salvezza, perché la salvezza di Gerusalemme avviene proprio per la realizzazione di questa profezia, perché Assur ha parlato del Dio di Gerusalemme come uno degli dei, come è stato già detto. Quindi questa decisione, dice il profeta, è presa per tutta la terra, cioè non solo, ecco, perché questo avvenimento così delimitato in un periodo storico abbraccia tutta la terra, perché nessuno può piegare il braccio steso di Dio, ecco come è stato sottolineato. E non so, mi sembrava così di dover vedere anche nel libro dei Re come è detto che Ezechia, volevo solo finire, posso?
Sì, hai concluso, sì, sì.
Che Ezechia si arrese a Sennacherib e pagò un gravoso tributo, dice appunto il libro dei Re, invece di credere come voleva, come aveva profetizzato Isaia, Isaia 37, che è stato cantato appunto come commento, e dice: non temere, Ezechia, le parole che hai udito io lo farò cadere per le parole che hai udito io lo farò cadere di spada. Quindi lui fa un gesto politico per salvare Gerusalemme, qui invece non fa nulla, si inginocchia e prega con Isaia. Mi sembrava che fosse molto bella questa la salvezza di Gerusalemme. Ecco, non è un fatto politico, non è un gesto che lui ha dovuto pagare un tributo per far cessare l'assedio. Qui l'assedio è cessato per la preghiera. Sembrava molto bello.
Sul versetto 12, insomma, il contesto è un'argomentazione con gli occhi dei gentili, delle genti, perché sono tutti altari del Signore, del Dio di Israele. Più altari ci sono, meglio è. Più Ezechia ha tolto onore al Dio di Israele. Aspettatevi che vi salvi. Proprio Ezechia che ha tolto tutti gli altari. Più altari ci sono, meglio è. Più un Dio è onorato. Mentre Ezechia, cioè l'incomprensione anche della unicità del culto, perché non è facile da capire effettivamente un punto solo un luogo, c'è anche un luogo che è scelto da Dio, questo fatto del luogo, come d'altra parte del popolo, cioè dell'elezione, è difficile da comprendere. Comunque era solo un'osservazione questa, per invece per concludere mi sembra che possiamo ricavare quello che già è emerso nei vostri interventi, cioè perché raccontare in questo modo di nuovo questo episodio, per dire che la preghiera del giusto è la salva il popolo, la preghiera del giusto è la fede, la preghiera di Ezechia e di Isaia che producono il miracolo. Ecco, la salvezza è presentata come un miracolo, questo è il grande problema della fede. Il problema della fede è che bisogna credere nei miracoli, non nei miracoli che noi ci immaginiamo, ma nel fatto che la salvezza è essenzialmente un miracolo. E vorrei richiamare, per chi conosce un po' il testo ebraico e la tradizione anche, gli ultimi versetti, per esempio il versetto 22-23, cioè i versetti finali, che sono propri del cronista, riassuntivi, comincia con l'espressione Vayosha Adonai. Dove si trova questa espressione? E Dio salvò, il Signore salvò. Esodo 15. Il Signore salvò. Ed è cantato questo in tutta la tradizione. Vayosha è il titolo di Midrashim, eccetera. Vayosha. Cioè Dio salvò, il Signore salvò. Il richiamo a Esodo. La salvezza fu un miracolo. E così qui. La salvezza è un miracolo. E la fede però in questo non è una cosa da poco, cioè credere che la salvezza è un miracolo e che è legata alla giustizia, perché Ezechia è un re giusto. Ed è, come diceva anche Maria, si unisce a Ezechia il profeta, che è ricordato solo dal cronista qui. Chi pregò fu Ezechia ed Isaia.